quella festa di domani si spalanca dinanzi a noi la Settimana Santa. Domani è Domenica delle Palme, no? E leggeremo due Vangeli. Il primo è il Vangelo nel quale si racconta il Vangelo della processione, quello nel quale si racconta come Gesù entra a Gerusalemme, e poi c'è il lungo, lunghissimo Vangelo della Passione del Signore, è la lettura del Vangelo più lunga di tutto l'anno liturgico. Quest'anno la Passione del Signore è letta secondo il Vangelo di San Marco. E io non vorrei entrare nei singoli aspetti della Settimana Santa, perché mi auguro che ciascuno di noi trovi il tempo per partecipare alle funzioni, cosa che non è di precetto, cioè di precetto è andare a messa la domenica, quindi domenica prossima e anche la domenica di Pasqua, no? Però è largamente consigliato partecipare alle funzioni della Settimana Santa. E poi, abitando noi a Roma, abbiamo anche la possibilità, ecco, non soltanto di partecipare alle cose dove c'è il Papa, anzi magari quella non è una grande possibilità perché insomma, sono tanti stranieri, però di fare qualcosa di particolare. Per esempio, ieri mi hanno raccontato di un gruppetto di persone che sono andate a fare la Scala Santa, che insomma sembra, io non l'ho mai fatta, insomma sembra che sia un esercizio così ascetico, abbastanza, cioè non dico doloroso, ma insomma bello faticoso. Cioè cose di questo genere, no? Sicuramente la Settimana Santa conviene viverla passo passo per bene. Ora oggi volevo, quindi soltanto prendendo spunto dal Vangelo di ieri, dal Vangelo di oggi, cogliere un aspetto di tutta la settimana. Stamattina abbiamo letto a messa il Vangelo nel quale Caifa, in maniera inconsapevole, profetizza sulla morte di Gesù. C'è stata la risurrezione di Lazzaro, ancora più gente segue il Signore, per cui il Sinedrio era quell'organismo che raccoglieva, diciamo, è un po' il nostro Parlamento. Ovviamente non c'era nessuna democrazia elettiva, no? Però insomma era l'organismo che raccoglieva le persone, i capi famiglia più importanti, e capo del Sinedrio appunto era il sommo sacerdote, che era Caifa. E il Sinedrio si interroga, dice: questo uomo fa molti segni, che facciamo? Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. E allora appunto Caifa profetizza in maniera inconsapevole, dice: voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Cioè Caifa fa un discorso politico, e infatti voi sapete che Gesù Cristo riesce a mettere d'accordo tutti, no? Cioè nel senso che riesce a unire contro di sé sia gli ebrei che i romani che Erode, cioè tutti condannano il Signore, e lo fanno per questo motivo, cioè ciascuno per la propria motivazione. Qui Caifa porta il discorso su un piano politico, no? E Caifa dice: in questo modo verrà salvata la nazione. In realtà questa è una profezia, perché Gesù salva con la sua morte non soltanto la nazione degli ebrei, ma l'intera umanità, perlomeno potenzialmente. Chiaramente bisogna aderire a questa azione fatta da Gesù, ma di per sé il Signore muore per tutti, il suo desiderio è che tutti gli uomini aderiscano alla sua alla redenzione. E quindi questo è il Vangelo di oggi. Ieri invece abbiamo letto un altro pezzetto di Vangelo che è il capitolo prima, ma non è che avvenga il giorno prima, perché in realtà San Giovanni non è che lo si può leggere in maniera cronologica. È una delle tante volte in cui Gesù sta per essere, anzi, viene condannato a morte, però non muore. Dice San Giovanni, i giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù aveva appena detto di essere il figlio di Dio, quindi loro lo accusano per bestemmia. Voi sapete che questo sarà poi il motivo vero per cui quando viene interrogato davanti al Sinedrio, il Signore gli viene fatta la domanda diretta e lui ammette di essere figlio di Dio, quindi dicono ha bestemmiato. E questa bestemmia andava punita con la morte, quindi voi dovete immaginare tutta la gente che con le pietre si avvicina al Signore per lapidarlo, però il Signore, ecco qui in maniera veramente miracolosa, anche se San Giovanni non mette in luce che fosse un miracolo, però possiamo pensare che è stato un miracolo, perché qui dice cercavano allora di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Quindi non dobbiamo pensare ad una fuga tipo Jason Bourne, James Bond, non so adesso che genere di film vi piacciono, insomma, per la metropolitane, o insomma, saltando di un grattacielo a un grattacielo, ma c'è qualcosa di miracoloso, cioè il Signore, cioè la gente non lo riesce ad afferrare. Questo è molto importante perché, cioè, che cosa è importante? San Giovanni, dicono gli esperti, mette costantemente in luce quel punto che voglio sottolineare in questa meditazione. Allora, noi dobbiamo pensare che in realtà Gesù, perlomeno nella vita pubblica, sia stato sempre sotto minaccia di morte. Cioè, noi non dobbiamo immaginare, a volte uno vedendo i film su Gesù può immaginare come se fosse una sorta di crescita, di popolarità, anche se ha qualche alto e basso, ma insomma tendenzialmente una grande crescita di popolarità che culmina alla fine del terzo anno e poi però viene ucciso. Ma non è così. Cioè in realtà il Signore è sempre stato minacciato di morte, probabilmente anche prima, probabilmente anche nei suoi, cioè è sempre stato anche una persona che appariva da una parte normale, però anche qualcosa c'era in lui. Comunque, i primissimi, se noi prendiamo il Vangelo, noi vediamo che fin dagli inizi il Signore, la gente vuole condannarlo a morte, i suoi parenti gli hanno detto che è pazzo, gli dicono che deve andare a Gerusalemme, cos'è questa storia di fare il profeta in Galilea, tutte queste cose, no? Quindi, sempre è sotto minaccia di morte, ma muore soltanto, questo è quello che ci dice San Giovanni, muore soltanto quando viene la pienezza dei tempi. Questa pienezza dei tempi è semplicemente, come dire, quando Dio vuole. Nel momento in cui Dio Padre vuole, nel senso che permette questo. E Gesù lo dice esplicitamente. Dice, per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Questo è importante averlo chiaro proprio sulla resurrezione. La resurrezione di Gesù non è il fatto che Dio fa risorgere Gesù. Il mistero è che, vedi che Gesù dice, io offro la mia vita per poi riprenderla. Ovviamente noi non potremmo fare una cosa del genere, perché se io offro la mia vita, nel senso che muoio, sono morto, poi non posso più fare nulla, non è che posso essere soggetto attivo. Invece nel caso di Gesù, siccome Gesù è Dio, misteriosamente lo può fare. Quindi Gesù può morire, ecco, Gesù, la risurrezione di Gesù è Gesù che risorge. Quindi sta dicendo: io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo, nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Per questo San Giovanni racconta delle volte in cui lo stanno per uccidere, ma non riescono ad ucciderlo. Avverrà anche quell'episodio miracoloso che San Giovanni non racconta, no? Che è quello nel quale nell'Orto degli Ulivi tutte le guardie cadono per terra, Gesù cicatrizza, non so come chiamare, l'orecchio, no? che San Pietro, preso dall'ira, così taglia, mozza con la spada ad uno dei soldati che veniva a prendere il Signore. Cioè, è evidente che è evidente che è vero quello che dice Gesù: nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso. Allora, qui bisogna capirlo bene, perché non è che Gesù Cristo è un kamikaze. Cioè, non è quando Gesù Cristo dice la offro da me stesso, non sta dicendo che si suicida. Punto, esattamente fa così Gesù, che Gesù ad un certo punto, quindi c'è questo costante odio verso di lui, voi immaginate come delle persone che bussano alla porta e vogliono entrare per uccidermi, e ad un certo punto lui permette che questo avvenga, come se io aprissi la porta. Se io apro la porta non è che mi sto mettendo una bomba attorno alla cintura e la sto facendo saltare, no? Però io lascio che chi mi odia, diciamo che l'odio di chi mi vuole male, abbia il suo corso. Cioè Gesù permette che lo uccidano. È importante averlo chiaro, perché cioè, il kamikaze è un suicidio, è un, diciamo, di per sé è un peccato mortale, quindi non è che sarebbe una bestemmia, no? Dire che Gesù Cristo si suicida. Gesù Cristo non si suicida, però Gesù Cristo lascia che lo uccidano. Allora, però questo ovviamente non accade, ma il punto importante è: nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso. Cioè, noi non abbiamo la stessa libertà che ha Gesù. Gesù aveva una libertà infinita, essendo Dio. E noi invece abbiamo una libertà limitata. Noi abbiamo una libertà, che dipende da moltissimi condizionamenti. Però la libertà che abbiamo, pur limitata, nei suoi limiti è vera. Questo è un concetto molto importante. Cioè, noi siamo veramente liberi, anche se in maniera limitata. Soprattutto noi abbiamo la libertà di, e questa sì che è assoluta, di aderire o meno a quello che ci avviene. Cioè io posso essere costretto, tra virgolette o anche senza virgolette, a fare certe azioni. Però il punto è: io le accetto o non le accetto? Le scelgo o non le scelgo? Ecco, secondo me potremmo cercare di vivere la Settimana Santa in questo modo. Cioè, a ben guardare, noi poche volte, cioè, o alcune volte nella vita veramente non abbiamo scelta. Mi viene in mente oggi un libro, magari voi l'avete letto, scritto da quello che era il cardinale Bantuan, che adesso, se non sbaglio, è servo di Dio, addirittura forse venerabile, un cardinale vietnamita, che racconta, all'epoca quando gli accade questa cosa non era cardinale, era vescovo in Vietnam, e non so se stava andando a fare una visita pastorale, e viene catturato e poi passerà diversi anni in campo di concentramento, in prigione, soffrendo molto, no? E quando viene catturato non ha nulla, no? Credo che avesse il rosario con sé e basta, una cosa del genere. E quindi i primi giorni lui li trascorre preoccupandosi di non tanto di sé, ma di quello che sarebbe successo alla diocesi, oddio, devo fare così, devo fare cosà, la gente mi aspettava per quello, adesso che succederà. E poi a un certo punto il Signore lo racconta lui, no? Gli fa capire che quello che gli chiedeva in quel momento era di cercare di amare veramente le persone con cui stava. Quindi erano alcuni prigionieri, ma soprattutto alcuni carcerieri. Cioè, nel suo, per quello che poteva, di amare quello, la situazione in cui stava. Attenzione, la situazione, noi non siamo zen, eh? Cioè, la situazione non è una cosa astratta che io... Non so se avete visto il film Castaway, no? In cui c'è quel poverino che rimane alcuni anni su un'isola. Ecco, non è che si tratta di amare la situazione dell'isola, si tratta di tendenzialmente di cercare di amare le persone che sono nella nostra vita. Quindi se le situazioni hanno delle persone dentro, no? Cioè, io porto mia figlia, per dire, porto mia figlia all'ospedale. Mia figlia ha una malattia per cui deve fare delle cure dolorose e succede che quando arrivo mi fanno fare la fila lunga, il medico si dimentica di farci le prescrizioni giuste e poi sono sgradevoli. E poi, cioè, quindi non è che sia la situazione, è che ci sono delle persone in ogni situazione. Quando noi rimaniamo intrappolati nel traffico, non è il traffico che ce l'ha con noi, ci sono delle persone che sono alla guida. Vabbè, insomma. No, questo è importante perché noi non dobbiamo mai, non è che amiamo il destino o amiamo i fenomeni naturali o le disgrazie, noi dobbiamo cercare, perché si amano le persone, noi dobbiamo cercare di amare le persone, significa cercare di fare in modo che l'incontro che le persone hanno con me le arricchisca, cioè la vita delle persone esca dall'incontro con me arricchito, più vita, capito? Questo è. Allora, ecco, Gesù fa questo, allora, chiaro, Gesù lo fa in termini assoluti, no? Noi lo facciamo in termini relativi, cioè, come dire, ricordiamoci di quando eravamo a scuola, no? Almeno ai miei tempi. I compagni di banco, non soltanto i compagni di classe, non li sceglievamo noi, ma neanche i compagni di banco, allora, ti capitava quello lì o quella là, dipende se insomma, nelle classi miste, quello che sia, e non te lo sceglievi tu. Allora, uno poteva dire quella situazione come dire, oddio, tutti avrei scelto tranne che te, no? Invece, si tratterebbe di dire, guarda, è vero che io non ho altra scelta, però se avessi scelto, avrei scelto proprio te. Oh, questo modo di vivere è quello reale che ci conduce a compiere la volontà di Dio. Perché? Perché la volontà di Dio noi non la dobbiamo conoscere confrontando degli schemi di pensiero. Non è così, cioè, delle gerarchie di valori. Sì, cioè, grandi linee, è chiaro che ne so, che vengono prima, viene prima, io sono sposata, viene prima il marito, i figli, del lavoro, per dire, non lo so, no? Cioè, però poi dopo nel concreto è molto più difficile, no? Non sono delle gerarchie astratte, ma sono delle persone da amare, delle persone concrete, delle persone reali. Con questo atteggiamento interiore, non sono io, nessuno me la prende, ma sono io che la dono. Cioè, noi siamo in situazioni in cui in realtà a volte, ecco, mentre Gesù Cristo, se non fosse stato lui a permettere che gli prendessero la vita, nessuno gliela poteva prendere. Nel Vangelo di San Giovanni, ripeto, molte volte viene mostrato questo, anche negli altri Vangeli, no? Ma San Giovanni, quando noi tra poco leggeremo la Passione, come comincia la Passione? Il primo versetto del capitolo 13, no? Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Vedete che il soggetto è Gesù, cioè Gesù, sapendo che era giunta la sua ora, quindi è proprio lui, no? che in questo caso quello che fa è, poi ci sarà la lavanda e gli amossini alla fine, dà la vita fino in fondo. Allora, ecco, quindi Gesù ha questo potere. Noi invece in tante situazioni non possiamo fuggire, non possiamo, a volte non possiamo proprio fisicamente, a volte, come ho fatto l'esempio di Vantuan, non poteva scappare. Altre volte sì, uno potrebbe anche scappare, però uno capisce che è sbagliato, capisce che ci sarebbe un tale macello di situazioni per cui la cosa non potrebbe andare bene. Cioè, però, allora, invece, quello dove noi siamo padroni è l'atteggiamento interiore. Ah, questa cosa, per dire concretamente, di mio marito, dei miei figli, che io, diciamoci la verità, vorrei che fosse proprio diversa, invece posso provare a sceglierla così com'è? Adesso io non voglio fare esempi, penso che ciascuno di voi può fare tutti gli esempi di questo mondo, no? Non sono, nessuno me la prende, ma sono io che la dono. Io credo che questo sia un modo vero, reale, di poter vivere la Settimana Santa. Cioè, adesso all'inizio della meditazione ho detto, siamo a Roma, le funzioni della Settimana Santa, questo vale ovunque, no? Però a Roma possiamo anche aggiungere la Scala Santa, la Via Crucis col Papa, il Colosseo, ok. Però, al di là di tutto, poi, ecco, la Settimana Santa è, posso provare a scegliere di vivere con le persone con cui vivo così come sono, amandole così come sono. Le persone con cui vivo sono 50.000, non sono soltanto materialmente le persone con cui vivo sotto casa, no? Sono dentro casa, sono quelle del lavoro, sono quelle di amicizie, sono quelle di internet, sono tante persone, chiaramente sono sfumature diverse, no? Gradualità diverse. Però il punto è questo, il punto è sempre questo, cioè il punto è, cioè possiamo scegliere che sia questo, nessuno me la prende, ma sono io che la dono. Allora, chiediamo alla Madonna che questo sia vero per noi. Allora, lei che cosa fa Maria? Maria in realtà fa il lavoro come Gesù di sceglie di dire di sì alla volontà del Padre, che era la volontà che avvenisse il sacrificio di Cristo sul Calvario. Guardate che Maria non è che è ai piedi della croce, cioè non è Maria non è Maria perché piange la morte del figlio, perché? Perché qualsiasi madre piange la morte del figlio, non è meritorio questo. Cioè è meritorio, diciamo, perché è un atto d'amore, no? Come per chiunque, ma è evidente che non è quello lo specifico. Lo specifico è il fatto che Maria non ha nessun sentimento di odio verso chi uccide suo figlio. Anzi, diciamo, dentro di sé, cioè con grandissimo dolore, però dentro di sé dice, mio figlio, cioè proprio voi avete bisogno della morte di mio figlio. Quelli che più hanno bisogno di Gesù che muore sono quelli che lo stanno uccidendo. Quindi questo è il grande lavoro, no? Quindi per questo durante la Settimana Santa non è tanto, cioè la cosa più importante non sono i segni esterni che ci devono essere, però sono secondari, i digiuni, le penitenze, eccetera. La cosa più importante è cercare di lavorare su questo atteggiamento del cuore, che è, ecco, quello della Madonna. Quindi Maria sceglie, come Gesù, di donare la vita, in questo caso, che è ancora più doloroso forse, no? Non di donare la propria vita, ma quella del figlio, perché la vita, donare la vita di chi amo è più doloroso che donare la vita di se stesso, la propria vita. Però chiediamo a lei, no? Che ci aiuti a fare, credo, questo passo in avanti importante durante questa Settimana Santa.